Buongiorno, ringrazio la signora Berger per avermi invitato a questo convegno dove presenterò una presentazione che non avevo potuto presentare, poi la smetto con dire presento, in una precedente occasione ed era stata preparata per allora. Ringrazio professor Pezzoli per la presentazione e per aver introdotto la questione che non siamo tutti sulla stessa barca e non lo siamo stati durante la pandemia. A mio parere, tra i ragazzi che frequento, pazienti e non pazienti, gli adolescenti sono probabilmente quelli che hanno patito di più, forse insieme ai fanciulli, perché per loro la possibilità di uscire e di potersi muovere era fondamentale. Allora, io oggi parlerò di autismo e adolescenza. E che appunto un po' come è una sfida perché costituisce un rischio, e lo è forse un po' per tutti, l'adolescenza in alcuni manuali di psicopatologia, un po' ironicamente viene definita come una malattia psichiatrica in sé, no? Una fase così di transizione, così difficile che per alcuni può diventare veramente molto perturbante e causare un grave disagio. Al contempo però è lo slancio verso la vita adulta e anche per le persone con difficoltà, e parlo qui dei ragazzi con autismo, può costituire un'opportunità di un passaggio in meglio. Visto che sono il primo a parlare oggi dal punto di vista tecnico, faccio l'ennesima breve introduzione su cosa si intende per disturbo dello spettro autistico. Il termine di disturbo spettro autistico si parla da quando io ho cominciato a occuparmi di autismo, direi negli anni 90, ma è stato ufficializzato il termine con la pubblicazione del DSM-5. DSM è il manuale psichiatrico americano che diventa poi il manuale di tutto il mondo. È stato pubblicato nel 2013, se non ricordo male, la versione inglese. E da allora i vari disturbi che disturbo autistico, sindrome d'Asperger, disturbo pervasivo dello sviluppo, sindrome di Rett, sono stati tutti raggruppati o espansi all'interno del concetto di spettro dell'autismo. Che significa che le persone che hanno queste caratteristiche hanno un deficit nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale come prima cosa, hanno in genere pattern di comportamento o interessi ristretti e ripetitivi e introduce finalmente il DSM-5 nei manuali precedenti, non c'era anche una particolare reattività agli stimoli sensoriali, possono essere ipo, iperreattivi agli stimoli sensoriali. Concetto di spettro sta a dire che le caratteristiche che poi diventano proprie dell'autismo sono distribuite secondo una distribuzione normale nella popolazione, cioè tutti noi abbiamo delle caratteristiche autistiche, chi ne ha di più e chi ne ha di meno, anche le persone cosiddette sane. Christopher Gilbert dice: "Bah, io quando vedo un bambino che ai questionari viene fuori che ha 0 punteggi per l'autismo, comincio a preoccuparmi." E quindi forse è bene che ciascuno di noi abbia qualche caratteristica dello spettro. Ma quando queste caratteristiche diventano tali da costituire una patologia, una malattia? Il DSM-5 dice: "I sintomi causano significativa compromissione del funzionamento sociale, personale o di sofferenza soggettiva, e in quel caso posso fare la diagnosi. Questi sintomi stessi possono non manifestarsi finché l'ambiente esterno non diventa troppo richiestivo per le risorse della persona." Per cui a noi capita spesso di avere dei bambini con caratteristiche dello spettro autistico che riescono ad integrarsi sufficientemente bene alla scuola d'infanzia, magari anche alla scuola elementare, e proprio in adolescenza, aumentando le richieste sociali, aumentando la difficoltà sociale, manifestano i loro primi sintomi e in quel caso a volte vengono a diagnosi già così tardi. Al polo opposto abbiamo invece delle persone con caratteristiche autistiche associate a comorbidità gravi, quali la disabilità cognitiva, per esempio un grave disturbo di linguaggio, la cui patologia viene evidente fin da subito, fin dai primi mesi di vita. Alcune persone hanno caratteristiche autistiche e le mantengono poi per tutta la vita. Quindi all'interno di questo spettro noi abbiamo due poli estremi che sono, da un lato, quella di persone con una grave disabilità che avranno quindi bisogno sempre di qualcuno, di aiuto anche per compiere gli atti quotidiani della vita, e dalla parte opposta, all'estremo opposto, delle persone che hanno caratteristiche più sfumate che consentono a volte, come dire, noi diciamo tra medici, entrare e uscire dallo spettro. Ci sono dei periodi della vita in cui le caratteristiche danno una grave sofferenza e un disadattamento, e dei periodi invece in cui si riesce a reintegrarsi sufficientemente. Quindi in questo caso parliamo di condizioni dello spettro autistico, quindi non sono più nemmeno dei disturbi. Parlando quindi di autismo, disturbo dello spettro autistico e di adolescenza, dobbiamo cercare un po' di parlare di entrambi i poli, cioè quindi quali sono, cosa succede alle persone con autismo grave associato a disabilità cognitiva e cosa succede anche alle persone con livello di funzionamento più alto una volta che accedono all'adolescenza. Questo perché in genere le caratteristiche autistiche, lievi o gravi che siano, tendono a persistere per l'arco di vita e, cosa assai frequente, si associano a delle comorbidità, cioè a degli altri disturbi che possono essere anche somatici, ma quelli che noi consideriamo sono prevalentemente di tipo neurologico o psichiatrico, che a volte diventano preminenti rispetto al disturbo di base. Tipicamente un adolescente può arrivare in consultazione per la prima volta per un grave disturbo d'ansia, si valuta l'adolescenza, l'adolescente, la persona, e si vede che sotto c'è un disturbo dello spettro dell'autismo, mai stato diagnosticato prima. L'approccio in adolescenza causa un'ansia tale che la prima cosa che vedo è il disturbo d'ansia, per esempio. Quindi cercherò di fare un discorso che comprende un po' tutte e due, sia le persone ad un polo che dall'altro estremo dello spettro. Chiaramente le persone con disturbo dello spettro dell'autismo, ma a volte anche con caratteristiche solo dello spettro autistico, hanno bisogno della vita, nella vita, di supporti e di terapie, perché lo stato di salute che si cerca di, a cui si cerca di arrivare con le cure o a cui ciascuno di noi ambisce, non è soltanto un'assenza di malattia, ma anche la possibilità di vivere la vita piuttosto pienamente. Abbiamo visto che il disturbo dello spettro è un disturbo dell'interazione tra le caratteristiche della persona e l'ambiente che lo circonda e che l'ambiente che la persona vive. E quindi le variabili su cui noi possiamo agire come terapeuti, come terapisti, come associazioni sono due. Da una parte dobbiamo cercare di migliorare e di implementare le capacità della persona che è il nostro paziente, e dall'altra cercare di creare dei contesti all'interno della quale questa persona può crescere ed esprimere il meglio di sé e stare sufficientemente bene. Entrambe queste variabili, come ho detto, possono far spostare il livello di gravità della patologia da una parte e dall'altra. Qui a me viene spesso da fare un esempio nella mia vita professionale precedente, dove lavoravo prima. Io lavoravo per un centro, cioè per un istituto che aveva una sede a Pavia e una a Milano. Seguivo due ragazzi con disturbo dello spettro di medio funzionamento, cerco di andare veloce, ma uno abitava in Lomellina, in un paese in mezzo alla campagna, con 300 abitanti. Un altro, molto simile, proprio per caratteristiche, abitava a Milano, vicino al nostro istituto, che sta in Viale Corsica, quelle lunghe vie che vanno dal centro di Milano verso Linate, due carreggiate, sei corsie. Persone che giravano da tutte le parti, esercizi commerciali che cambiavano gestori continuamente. Ebbene, questi due ragazzi avevano caratteristiche di base soggettive simili, si trovavano inseriti in due contesti sociali completamente diversi. Quello che abitava nel paesino di fatto aveva quasi tutte le autonomie, in paese lo conoscevano tutti, i negozianti lo conoscevano, per cui poteva andare a fare la spesa, aveva un vicino di casa agricoltore che lo portava in trattore, lui stesso ha imparato a guidare il trattore, lui stesso era produttivo. L'altro ragazzo, molto simile a lui, non riusciva neanche a attraversare la strada in quel contesto lì. Quindi abbiamo due, guardando i livelli del DSM, potremmo dire che uno aveva un disturbo dello spettro autistico di livello 1 perché aveva bisogno di poco assistenza, e l'altro di livello 3 perché da solo non poteva neanche varcare la porta. Allora, qui l'ho preso un po' larga, arriviamo all'adolescenza. L'adolescenza a un certo punto incrocia anche le persone con disturbo dello spettro autistico. Come ha detto prima bene il professor Pezzoli, adolescere vuol dire crescere e fare una transizione. L'adolescenza, anche guardando Wikipedia o altri dizionari o anche i manuali di psicologia dello sviluppo, viene spesso definita per difetto. Cioè l'adolescenza non è quello che è, l'adolescenza è quel periodo della vita compreso fra l'infanzia e l'età adulta. La sola definizione la mette in un limbo del quale pochi sanno dire, oppure molti dicono, ma che poi è difficile da afferrare. Comporta tipicamente cambiamenti nel corpo. Chiunque di noi è stato adolescente un po' se lo ricorda, dall'esterno si vede di più, insomma, come cambia il corpo dell'adolescente. I cambiamenti sono nell'esterno del corpo, ma anche all'interno, quindi a livello neurologico e prevalentemente ormonale. Appunto, questo tipo di cambiamento può costituire, come ho detto, sia un'opportunità, sia anche un rischio per la persona e per la famiglia. Io sono medico, in genere da me le persone vengono per farsi diagnosticare le malattie e quindi tendo a cercare prima i sintomi e gli aspetti negativi, e quindi anche per l'adolescenza parlerò prima dei rischi che comporta per le persone con autismo. Allora, ci sono ormai diverse ricerche, anche vecchie, di follow-up. Per esempio io cito spesso Christopher Gilbert, che è un neuropsichiatra svedese che raccoglie dati sui disturbi del neurosviluppo dagli anni 80 e ha follow-up a tutt'oggi, per cui i suoi primi pazienti sono anziani, alcuni sono perfino morti di vecchiaia, per dire, per cui ha una prospettiva lunga. A volte quello che noi vediamo nei nostri pazienti arrivati in adolescenza, parliando di autismi di medio funzionamento o basso funzionamento prevalentemente, ma anche per gli alto funzionamenti, è una modificazione neurobiologica in peggio. Ci sono alcuni ragazzi che hanno fatto una buona progressione fino all'età della fanciullezza, arrivati in adolescenza hanno delle regressioni evidenti, che non si spiegano solamente coi cambi di contesto, ma hanno una spiegazione più probabilmente organica. Una cosa che spesso succede a questi ragazzi è l'esordio di un'epilessia, che è piuttosto frequente nei disturbi dello spettro autistico, diciamo con un'incidenza tra il 10 e il 20% secondo le casistiche. Per cui a volte l'esordio dell'epilessia comporta un peggioramento globale del funzionamento cerebrale, qualche volta c'è un peggioramento anche senza l'epilessia. Questo è forse il rischio più importante a cui vanno incontro le persone con autismo. Per gli altri, anche per quelli che vanno bene, che non hanno questo svantaggio, comunque emerge una difficoltà nella gestione di questo corpo che sta cambiando e della spinta pulsionale che si porta dietro. Da adolescenti c'è una spinta libidica pulsionale, che è una spinta erotizzante, ma anche una spinta creativa e costruttiva, e dall'altra parte invece abbiamo anche l'emergere di una forte aggressività, che non è necessariamente agita, che i ragazzi comunemente esprimono per esempio facendosi delle partite di calcio, prendendosi in giro, giocando a braccio di ferro o sfidandosi ai videogiochi. Questa pulsionalità chiaramente è più difficile da gestire per una persona che ha caratteristiche autistiche per una serie di ovvi motivi che hanno a che fare con la possibilità che hanno di investire socialmente e di fare delle scelte personali in modo autonomo. Per cui a volte succede che questa pulsionalità, soprattutto quella aggressiva, venga agita prevalentemente in famiglia. Per quanto riguarda i bambini che diventano poi ragazzi con disturbo dello spettro autistico riconosciuto fin dall'infanzia, l'adolescenza costituisce anche una transizione da modelli scolastici e di presa a carico fatti in un certo modo a modelli differenti, spesso meno funzionanti. Per un bambino con autismo spesso, quasi sempre quinticino, l'età della prima infanzia, prescolare e scolare, è caratterizzata da prese a carico discretamente funzionanti o anche ottimamente funzionanti, anche qui va un po' a fortuna, ne potremmo parlare, contesti scolastici accoglienti, docenti spesso preparati e che riescono in qualche modo a fare un buon lavoro. Talvolta il passaggio adolescenziale, l'uscita prevalentemente dalla scuola media, oppure il passaggio eventualmente all'apprendistato o a qualunque altra prospettiva, comporta per questi ragazzi un passaggio a situazioni terapeutiche di accoglienza meno specifiche, con operatori spesso meno preparati, e noi stessi clinici siamo per esempio meno preparati a trattare l'autismo in adolescenza e in età adulta che in infanzia. Inoltre c'è un passaggio dal contenitore famiglia, scuola d'infanzia, gruppo dei pari in cui ci si intende magari anche solo correndo dietro un pallone o giocando a rincorrersi, a un contesto sociale francamente più complicato. Voi tutti avrete bene in mente come comunicano gli adolescenti. Grugniscono, fanno delle battute, usano un gergo spesso incomprensibile, usano dei gesti che magari fanno capo semplicemente al loro gruppo di amici e che gli altri non capiscono. E tutta questa modalità di comunicazione è esattamente quello che un ragazzo con autismo non capisce e non riesce a fare. Per cui magari si trova proiettato dal gruppetto di compagni che ha già dalla scuola d'infanzia, che lo hanno seguito in scuola elementare, con i quali riesce a imbastire qualche gioco, a un contesto comunicativo e di interessi nuovo e molto poco comprensibile. Inoltre, un'altra cosa che succede ai ragazzi, soprattutto quelli di funzionamento un po' più alto, ma anche a ragazzi con maggiore compromissione, in adolescenza cominciano ad essere consapevoli delle loro difficoltà. Alcuni dei nostri bambini cominciano a chiederci: ma perché io sono da quando sono piccolo che vengo qui al CPE? O perché io continuo ad andare dall'ergoterapista invece il mio compagno non ci va? Finché sono piccoli non se lo chiedono nemmeno. Quindi questo porta ad un'autosservazione e a una comprensione di una serie di questioni e a porsi delle domande. E come dicevo, poi gli accessi alla scuola superiore, al lavoro, ai trattamenti, ad ambienti per esempio apprendistati, percorsi di inserimento lavorativo, spesso sono svolti da persone che non hanno una formazione specifica, che invece può più facilmente essere presente nell'età precoce. Tutti questi cambiamenti comportano spesso l'insorgenza di comorbidità psichiatriche. Alcuni ragazzi con autismo ci tengono a fare un investimento sociale, ad avere un gruppo di pari, anche in adolescenza. Si sforzano molto di farlo, questo loro sforzo di adattamento comporta spesso per loro l'insorgenza di ansia anche molto intensa, e sono quelli che a volte arrivano in consultazione per la prima volta proprio in quel momento. La depressione può conseguire sia alla consapevolezza di diversità che a una difficoltà di inserimento in un contesto nuovo. Ci sono poi una difficoltà di gestione dell'aggressività che può sfociare in un vero disturbo della condotta, e poi ci sono anche delle trasformazioni che stanno un po' a metà tra il neurologico e lo psichiatrico. La ritualità autistica può cambiare qualità e assumere il significato di un vero disturbo ossessivo compulsivo che deve essere trattato poi diversamente dalle stereotipie autistiche. In alcuni casi ci sono poi dei quadri gravi di esordi psicotici, di catatonia, disturbi di personalità. Una cosa che si verifica, soprattutto per le persone con buon funzionamento cognitivo, è l'abuso di sostanze di alcol. Da una parte può essere un accesso per entrare nel gruppo dei pari, cioè riesco a uscire con i miei compagni, con i miei coetanei, perché vanno al parco a farsi le canne e allora ci vado anch'io. Per altre persone invece diventa una sorta di autocura, come anche per la popolazione generale: se ho ansia, periodi di depressione, insomma, alcuni si attaccano alla bottiglia o fanno uso di stupefacenti. E questi, abbiamo visto, sono i rischi del periodo adolescenziale. L'adolescenza però presenta anche nuove possibilità. Avrete sentito dire tante volte, qualcuno mi tiene un po' il tempo se vado lungo, me lo... grazie. Avrete una cosa che avrete sentito dire spesso qua in Ticino, soprattutto dal professor Ramelli, che preme molto su questo aspetto: il periodo più efficace per l'intervento è l'età precoce del bambino, l'intervento più efficace è l'intervento intensivo precoce, perché il bambino piccolo è quello che ha la maggiore plasticità neuronale. Gli studi degli ultimi 15 anni, forse anche 20, hanno dimostrato però come il cervello vada avanti a trasformarsi anche in adolescenza. E è proprio in quell'età che completa la sua maturazione, spesso attraverso due processi che vengono detti di pruning e di melinizzazione. Il pruning è una sorta di potatura dei circuiti in eccesso, quelli che vengono poco utilizzati, e la melinizzazione è un processo che, insomma, che riveste i nervi e che consente di rendere le vie che rimangono più efficaci e più veloci. In qualche modo in adolescenza c'è una stabilizzazione del funzionamento cerebrale, e questo costituisce un'opportunità. Come primo detto, che un 10, 15, forse 20%, direi più sul 10 degli adolescenti ha un peggioramento imprevedibile, c'è anche una percentuale di ragazzi che ha un miglioramento imprevedibile. Li vediamo in adolescenza sbocciare oltre le nostre aspettative rispetto a come erano da fanciulli, senza che prima potessimo avere qualche indicatore. Se nell'adolescente i circuiti della gratificazione del rischio sono prevalenti su quelli del controllo degli impulsi, all'adolescente piace fare cose rischiose, piace andare veloce in macchina, piace fare certi tipi di sport, e prevalgono su quelli rispetto a quelli del controllo e delle competenze sociali, è però proprio nell'adolescenza che si assiste a questo switch, a questa trasformazione, a questo passaggio dall'essere impulsivi e spericolati ad essere più controllati e più attenti ad essere compatibili con il contesto sociale del quale si vuole far parte. E questo succede naturalmente anche alle persone con autismo. Ed è per questo che in questa fase di adolescenza interventi mirati e contesti adeguati possono ancora modificare di molto l'evoluzione del ragazzo. E quali sono gli interventi che possono essere utili per loro? Lo sviluppo di competenze adattive e di autonomie, oltre a quelle che hanno sviluppato in età infantile. Anche perché, un'altra cosa che dice Christopher Gilbert, mi piace un sacco, lo cito spesso, alcuni bambini non rispondono bene al trattamento intensivo precoce, è troppo presto per loro. Nei primi anni riescono a rispondere poco agli interventi anche comportamentali. Poi magari sbocciano in fanciullezza e si rendono più disponibili alla relazione e anche all'apprendimento, e questo avviene anche in adolescenza. Per alcuni è un buon periodo per recuperare competenze che non hanno acquisito, per altri è un buon periodo per acquisire competenze nuove. Se quando sono piccolo devo imparare a mangiare da solo, a lavarmi, andare in bagno, tenere in ordine la cameretta, quando sono adolescente devo imparare a un po' uscire di casa, andare a scuola da solo, poter prendere il posto da solo, poter eventualmente prendere un treno e fare una serie di cose a un livello più evoluto. Chiaramente lo posso fare adesso e non quando hanno 4 anni. È importante a quest'età ad avere un'educazione alle competenze sociali, i training per le abilità sociali per gruppetti di bambini con autismo, soprattutto ad alto funzionamento, sono più efficaci in preadolescenza e intorno alla pubertà che non in età di fanciullezza. I ragazzi dovrebbero anche imparare strategie di regolazione emotiva in rapporto alla sovrastimolazione sociale e sensoriale. È un po' quello che dicevo prima. Se un bambino, cioè un ragazzo con caratteristiche Asperger, vuole comunque socializzare e entrare nel gruppo dei pari, a volte lo fa con molto sforzo e con molta ansia, che come dicevo può costituire un disturbo. Si possono insegnare a questi ragazzi delle strategie e dei metodi per controllare l'ansia e poter essere un po' più a loro agio nei contesti per loro difficili. Ci deve essere un'educazione alla sessualità, ci dovrebbe essere, qui ci bisognerebbe aprire un convegno di 2 giorni per parlare solo di questo, ma soprattutto pianificare prospettive concrete per la vita adulta. È molto difficile essere adolescenti quando non si sa che cosa si farà dopo, e questo vale per voi genitori soprattutto, ma anche per i ragazzi, costituisce una preoccupazione. Allora, quanto 5 minuti, questa la salto perché più o meno un po' ripetizione, e andrei allora a dire quale può essere il ruolo della famiglia all'interno di questi mutamenti. Una cosa che succede spesso, come dicevo prima, uscendo dal percorso scolastico, è che i ragazzi siano per più tempo a casa e quindi a carico della famiglia, che si deve spesso organizzare, inventarsi delle attività, andare a cercare dei contesti che possono andare bene per il loro figlio, ma in ogni caso capita più frequentemente che il ragazzo sia a casa. Questo comporta appunto per voi un impegno maggiore. Siamo qui al convegno per dei familiari curanti, e quindi voi sarete ben consapevoli del maggiore carico che avete e delle competenze che in qualche modo dovete acquisire o siete chiamati ad acquisire, anche competenze tecniche, per fare fronte a questo periodo di passaggio. Un'altra cosa che spesso succede, che spesso si verifica è che il genitore sia di fatto il case manager principale del proprio figlio. Cioè, è raro trovare, bisogna essere molto fortunati per trovare una situazione di presa carico che abbia già nell'ottica una prospettiva di diagnosi precoce, intervento intensivo precoce, trattamento prolungato e prospettiva di inserimento lavorativo. È raro che ci sia una persona esterna, uno o più tecnici esterni che riescono a stare alla regia di tutto questo. Quasi sempre le scelte principali vengono prese da voi genitori e come tale, a me è da dire in qualche modo, siete chiamati a comportarvi anche acquisendo delle competenze tecniche. Può essere pesante, è un po' il contrario di quello che si diceva nei servizi anni fa, no? Che era tu sei il genitore, fai il genitore, stai fuori e io il bambino te lo curo io nella mia stanza di terapia. Purtroppo non funziona così, no? Sarebbe tanto bello che noi fossimo capaci di sistemare tutto. Perché le cose funzionino bene, adesso si capisce che funzionano meglio i percorsi di parent training, che non lasciare il genitore fuori dalla porta, e il genitore in questo modo qualche competenza la deve acquisire. Se legge qualche libro, se partecipa a qualche convegno, può essere sicuramente aiutato. Un'altra cosa che voi sapete benissimo è che bisogna sollecitare gli operatori istituzionali e le istituzioni. Non c'è disturbo al mondo come l'autismo nel quale i movimenti dei genitori e delle persone con autismo sia riuscito a cambiare radicalmente la diagnosi, la presa a carico, i trattamenti, quasi anche le farmacoterapie. È stata la spinta dal basso e la spinta dal basso continua a dover funzionare anche adesso. Quando i servizi non funzionano, protestate con noi che eroghiamo i servizi, protestate con chi sta sopra di noi e decide dove finanziare, dove portare i servizi, per esempio. Allora, inoltre, il vostro ruolo è quello di stimolare i vostri figli ad acquisire comportamenti adattivi e sociali. Chiaramente questo richiede un impegno, richiede di portarli in certi posti e in qualche modo di affidarli anche a persone esterne. Mi accorgo a volte, incontrando famiglie con i bambini che crescono con autismo, magari bambini con caratteristiche di notevole gravità, che sono stati di fatto accuditi per lunghi anni dalla famiglia, come può essere difficile affidare il figlio a persone che non si conoscono e che lo portano fuori di casa. Penso alle colonie, penso a certi foyer, oppure agli stage lavorativi, ma mi posso fidare di queste persone? Ho in mente le famiglie quando semplicemente cambiano i monitori alla colonia. Beh, quest'anno va alla colonia, sono sempre stati bravissimi, si è trovato benissimo, però non c'è più quel monitore lì con cui era legato. Cioè, sono cambiati tutti, come facciamo? Non ce la facciamo più. Io non so, lui forse non vuole andare. Lui forse non vuole andare, prima non lo sa ancora bene che ha cambiato il monitore, quindi forse sono io che sono un po' resistente a mandarlo. Ed è vero, spesso il monitore nuovo è giovane e non ha ancora esperienza. Poi però vanno due o tre volte, il monitore comincia a conoscere il ragazzo comincia il monitore e alla fine spesso si instaura un buon rapporto e anche l'ansia del genitore che ha casa ad aspettare va calando. Di questo vi consiglio, insomma, fidatevi anche un po' di noi e delle altre persone che si prendono a carico il vostro figlio. Questo sempre tenendo l'occhio un po' aperto. Ecco, il mio intervento è finito. Volevo dire che io sono qui in Ticino da 4 anni. Sto già vedendo cambiare le cose. Già il fatto che il gruppo di lavoro per cui lavoro è stato costituito è forse stato un passo avanti. C'è cioè un gruppo di lavoro in più. Vedo cambiare molte cose. Questa giornata ne è un esempio. C'è una forte spinta. Tanto lavoro deve essere ancora fatto, però un pezzettino o un pezzettone, guarda la signora Berger, è stato fatto. E vi ringrazio per l'attenzione.